alle 12:54 di questo martedì quasi pomeriggio. Noi siamo un po' quella sottile linea che separa la mattina dal pomeriggio. Oggi puntata un po' diversa dal solito, nella seconda parte soprattutto. Dunque, buona pausa pranzo a voi se la state facendo. Buon martedì. Io sono Sandy Altermat e questo è Spoiler. Tanto ci prendiamo la libertà di fare delle puntate un po' diverse dal solito, soprattutto nella seconda parte. Ho avuto modo di annunciare quando abbiamo iniziato la puntata di oggi, e allora oggi avremo un ospite, Fulvio Bernasconi, regista luganese, che ci parlerà del suo ultimo lavoro e di altri lavori e di com'è fare il regista. Insomma, vogliamo sapere un po' più a fondo di quello di cui vi parliamo sempre, no? Che alla fine sono dei film, sono delle serie, sono dei documentari. Insomma, parliamo anche un po' con gli addetti al lavoro, così possiamo imparare qualcosa in più. Intanto però, aspettando quel momento, ci sono notizie che riguardano non solo il mondo della musica. La prima però sì, e riguarda Paul McCartney. Paul McCartney dei Beatles, è stato annunciato un nuovo documentario su di lui che esplora la vita del musicista dopo lo scioglimento dei Beatles. Allora, adesso lo sappiamo, l'abbiamo capito, che ci piacciono i documentari sui musicisti, sulle star, su tutti i personaggi che ci sono piaciuti per qualcosa di particolare nella loro vita. adesso insomma bisogna anche un po' farle a fette queste vite e prendere degli altri pezzi di cui raccontare. Dei Beatles sappiamo tutto, però anche Morgan Neville, il regista che ha ricevuto questo compito, che lui ha accolto con grandissimo piacere, scopriremo una parte della vita tra lo scioglimento dei Beatles e l'ascesa dei Wings negli anni 70. Wings, gruppo di Paul McCartney che è arrivato insieme a sua moglie Linda McCartney pochissimo dopo lo scioglimento dei Beatles. Morgan Neville dice che è sempre stato super appassionato di Paul McCartney, ma che era troppo giovane per comprare i dischi dei Beatles negli anni 60, dunque in tempo reale, però insomma ha comperato quelli dei Wings che sono arrivati poi negli anni 70. Lui che cosa ha fatto nella sua di vita di cose importanti? Possiamo ricordare il documentario del 2013, 20 Feet from Stardom, che esplorava le vite e i ruoli di coriste della scena musicale americana e non solo. Aveva vinto anche un Oscar per quel documentario lì e poi recentemente aveva diretto una retrospettiva invece su Anthony Bourdain, questo chef di cui vi abbiamo parlato tanto perché lui era diventata anche una star televisiva e si era tolto la vita nel 2018. Comunque, questo documentario, che porterà il titolo di Man on the Run, che è un po' l'uomo che scappa, che non si lascia prendere, Man on the Run, appunto diretto da Morgan Neville, racconterà di quella parte lì della sua vita, del gruppo e degli anni 70, insomma quel decennio di Paul McCartney che non è stato tanto raccontato e che secondo questo regista invece è una parte importante di Paul McCartney, che adesso ascoltiamo con i Wings dal film 007. Avevano ricevuto loro l'onore di fare la colonna sonora di quel film lì, era Live and Let Die. Era Vivi e Lascia Morire. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you give in. Say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let we'll be right back. Così quando si parla di 007 deve restare un po' di suspense. Da quel film lì del 73, Live and Let Die, abbiamo sentito Paul McCartney con i suoi Wings e questa canzone per parlare di questo documentario che stanno realizzando dal titolo Man on the Moon, che sta realizzando il regista Morgan Neville, che tra l'altro avrà ovviamente accesso senza precedenti all'archivio di video e foto anche di casa, proprio casalinghe. Poi Linda McCartney era anche fotografa e di Paul McCartney, e abbiamo anche parlato del fatto che Paul McCartney aveva ritrovato un sacco di fotografie, invece qui si torna a parlare di Beatles e che ha pubblicato questo libro con le sue fotografie in bianco e nero, le sue fatte proprio con le sue manine durante la sua vita con i Beatles. Chiuso questo argomento, ci ascoltiamo in Negrita con Rotolando verso Sud e ascoltando una canzone italiana rotoliamo un po' anche verso il Festival di Sanremo. Abbiamo qualcosa da dire anche a noi, giusto così per entrare un po' in quell'ambiente lì. Con calma, non vogliamo esagerare assolutamente.
Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Solo qua, sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora, mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù.
Alla fine il Festival di Sanremo è sempre fonte di discussione, l'abbiamo sentito anche in controcorrente con tutti voi, con Antonio Bolzani, ne avete parlato, chi è pro, chi è contro, e insomma è una storia che non finirà mai, ma questo su tutte le grandi cose, su tutti i grandi argomenti siamo in grado di dire la nostra, perché insomma abbiamo le nostre opinioni. Però è anche vero che il Festival di Sanremo è anche una rappresentazione un po' in miniatura delle dinamiche dell'industria discografica. Ed è di quello che vogliamo parlare tra un attimo, perché una volta si andavano a promuovere i dischi, si parlava proprio solo della musica. Abbiamo capito che oggi le cose sono un po' diverse, però non vogliamo parlare né di Zelensky né di come saranno vestite le star, ma vogliamo parlare di una tendenza che è comunque in molti ambiti visibile, il fatto che al giorno d'oggi non si fa più una cosa sola. Dunque un cantante non è più solo un cantante, un imprenditore non si dedica più solo ad una azienda, ma insomma si fanno più cose, bisogna diventare un po' più furbi per sopravvivere in questi tempi. E dunque, dopo Terence Trent D'Arby, vediamo un po' quali sono le tendenze a questa edizione del Festival di Sanremo. Sweetheart, listen. I know the last few pages haven't been good for the both of us, and I've caused you a lot of grief, but put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me, because I don't want to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. La grinta degli anni Ottanta traspare da questa di Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Abbiamo detto che avremmo parlato almeno una volta, un attimo, del Festival di Sanremo, dopo che appunto ne abbiamo parlato per una mezz'ora in controcorrente, ma qui parliamo d'altro, parliamo dell'industria discografica, non solo l'industria dello spettacolo, ma anche in genere del mondo lavorativo, che comunque sta cambiando, ed è sempre bello osservare un po' da fuori quello che sta succedendo. E allora abbiamo detto che una volta a Sanremo si andava e si si proponevano le canzoni, ma allo stesso tempo poi si lanciava il proprio disco nuovo. Invece adesso c'è chi approfitterà della grandissima visibilità che offre la settimana del Sanremo per lanciare dei prodotti che però non sono dei dischi. Infatti su Rock Online ho letto che nel 2017, dunque 5-6 anni fa, il 21 dei 28 big in gara al festival avevano presentato un disco nuovo, 21 dei 28. Nel 2023 sono solo 6 gli artisti su 28 che hanno deciso di lanciare un disco nuovo durante la settimana di Sanremo. Poi voglio dire, c'è chi lo farà dopo, proprio per uscire da questa centrifuga della settimana sanremese, però volevo dirvi di che cosa invece si occupano quelli che non si occupano della promozione di un disco. Ad esempio Elodie, che è vero che poi pubblicherà venerdì il suo primo disco dopo 3 anni, che conterrà Vertigine, Bagno a mezzanotte, però Elodie, lei farà uscire su Prime Video Sento ancora la vertigine, che è una docuserie che ripercorrerà gli ultimi 3 anni della sua carriera, dunque quelli che la dividono anche dall'ultimo disco. Questa è una cosa che lei promuoverà durante il Festival di Sanremo. Colapesce e Di Martino promuoveranno il loro primo film da attori, La primavera della mia vita, che sarà al cinema come evento speciale dal 20 al 22 di febbraio. Poi abbiamo Paola e Chiara, che cercheranno di spingere ulteriormente le vendite per i biglietti dei loro 3 spettacoli per la prossima primavera nei club di Roma. E poi abbiamo quello più interessante, secondo me, che è Marco Mengoni, che invece sta pubblicando un podcast. È già online la prima puntata, la potete sentire, si chiama Caffè col limone e non è la prima volta che lui si mette a fare delle discussioni online, chiamiamole podcast. L'aveva già fatto quando si era interrogato sui riff, che sono una parte di una canzone, e si chiedeva che cosa fossero per lui i riff nella vita, e l'ha chiesto ad altri colleghi musicisti e artisti, e così hanno fatto quel podcast. Questo si chiama Caffè col limone, registrato ogni mattina insieme all'attore Fabio De Luigi, e ospiterà poi anche altri incontri, ovviamente con colleghi, amici e quello che succede. Insomma, immagino che molto sarà anche improvvisato, perché sei al Festival di Sanremo e ogni mattina vuoi pubblicare un piccolo podcast. La prima puntata la potete già trovare, la trovate anche su Spotify, dunque gratuita. Previsioni su Sanremo, 12 minuti se volete, Marco Mengoni è lì, altrimenti Marco Mengoni è anche qui per 3 minuti e 57 secondi. Si intitola Guerriero.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande, amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco, mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per
sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Marco Mengoni, l'abbiamo sentito con Guerriero. Abbiamo detto che lui direttamente dal Festival di Sanremo ogni mattina pubblicherà un podcast, e leggo qui nella descrizione qual è il rimedio di Marco Mengoni contro il logorio del Festival, appunto questa miniserie live dalla Riviera in 6 telefonate confessionale con l'attore Fabio De Luigi, che racconta il backstage del Festival e svela l'agenda di un artista a Sanremo. Insomma, se vogliamo sapere com'è anche la vita da parte, dal punto di vista, visto che è molto popolare adesso il POV, point of view dell'artista direttamente, per sapere come sta andando la settimana. Noi invece non abbiamo i podcast, ma abbiamo le dirette. Abbiamo il nostro Herbert Cioffi, che è in diretta da Sanremo nella nostra trasmissione che va in onda dalle 16 senza fretta. Adesso Travis, questa si intitola Sing.
Baby, you've been going so crazy. Nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 sing.
Allora, vi raccontiamo cosa c'è da leggere, cosa c'è da sentire, cosa c'è da vedere. Cerchiamo di capire questo mondo che cambia, come cambia il mondo delle immagini. Noi vi raccontiamo, spesso vi raccontiamo i contenuti di quello che abbiamo visto, vi diamo dei consigli. Oggi però facciamo un po' un'altra cosa e vogliamo andare a scoprire proprio chi fa parte integrante proprio di questo mondo, del mondo del cinema e della documentaristica. Lo facciamo oggi con Fulvio Bernasconi. E buongiorno e ben trovato in Spoiler.
Grazie, buongiorno. Grazie per l'invito.
Fulvio, dunque, prima ho chiesto come definirti. Sei regista? Sì. Sei un regista svizzero a tutti gli effetti, perché tu hai lavorato molto, hai lavorato per tutte le tre regioni linguistiche. Ricordo un titolo, Op Suisse, che hai realizzato. Poi non sto facendo l'elenco del telefono, sei anche regista internazionale, perché la tua serie più famosa, io credo che la gente ti conosce o associa il tuo nome, Fulvio Bernasconi, a Quartier des Banques, che è questa serie che è sulla fine del segreto bancario, serie che racconta appunto il mondo di un gruppo di privilegiati. È stata vista in 30 paesi, quindi a tutti gli effetti sei un regista internazionale.
Sì, grazie, lo prendo come un complimento. Dai, diciamo di sì.
Ecco, e poi appunto opere lungometraggi, quindi fiction come Misericordia, oppure documentari, Operazione Lombardia, Dick Marty, Un grido per la giustizia, eccetera. Ma noi ti abbiamo invitato perché hai da poco terminato un altro o film o documentario, poi ce lo direi tu, perché docufilm non ti piace, abbiamo capito. E, un documentario che ha un titolo apparentemente innocente, in realtà nasconde qualcosa di insidioso, Il vicino tranquillo. Ci vuoi raccontare? Allora, io devo dire per correttezza al nostro pubblico che il film l'ho visto, ma devo fare attenzione a raccontarlo perché potrei svelare cose da non dire, cioè, anche
oggi,
se questa è la trasmissione.
Appunto.
Esatto.
Oggi non così.
Dobbiamo spoilerare alcune cose, no? Lasciare la sorpresa allo spettatore, però qualcosa posso dire. Ma sì, Il vicino tranquillo dunque è essenzialmente, diciamo, un telefilm fatto da prima per la RSI, poi in realtà per tutta la SSR, per le tre regioni linguistiche, e racconta la storia di Günter Canun, che per dire brevemente l'ex direttore del Genio Civile di Zurigo, che nell'86 uccise 4 dei suoi impiegati, poi scappò, fu preso, giudicato, condannato, tra l'altro suscitando anche un dibattito su chi era veramente responsabile della strage, se lui o la società, diciamo, per dirlo brevemente. Poi, diciamo, sparì e riapparì in Ticino sotto falso nome, e quello che raccontiamo noi è la storia di questa persona attraverso gli occhi di un vicino che lo conosce sotto la sua identità fasulla, diciamo, di vicino tranquillo, come vicino tranquillo.
Questo... Ecco, è uno dei fatti più tragici, più efferati della Svizzera moderna. Eppure, parlavamo prima con alcuni colleghi, ne parlavo questa mattina con Sandy, non lo conosciamo questo fatto di cronaca.
Sì, il fatto di cronaca comunque è ormai successo molto tempo fa, l'86, insomma, sono passati quasi 40 anni, e anche, come sempre in Svizzera, la Svizzera è sempre un po' divisa, è un fatto in cui in Svizzera tedesca ci si ricorda ancora molto, il ricordo di questa cosa, perché il dramma è successo lì, insomma le uccisioni sono successe lì, il dramma è ancora vivo, da noi meno.
Ecco, questo può essere la sintesi. Abbiamo detto, tu inventi storie, ma anche parti da storie che sono già nate, possiamo dirle. In questo caso è questo Il vicino tranquillo, è la sintesi tra documentario e fiction, si può dire. Me lo concedi almeno?
Sì, sì, sì. No, vabbè, Il vicino tranquillo è un po', diciamo, un esperimento in cui si vuole raccontare una storia vera, attraverso lo sguardo di un personaggio inventato e mischiando delle parti totalmente di fiction, inventate con degli attori, e in delle immagini di archivio, ecco, diciamolo così. Per cui c'è una commistione, una cosa che si fa sempre più, soprattutto negli Stati Uniti, ma adesso anche in Europa, nell'audiovisivo oggi.
Però proprio questa è una parte che a me interessa molto, questa dell'aggiungere della fiction a dei fatti realmente accaduti. Adesso ci ascoltiamo Don't Let Me Be Misunderstood, che un pochino c'entra anche con quello che stiamo dicendo, poi vi dico di che cosa parla, e poi voglio capire con te come fai a scegliere cosa aggiungere poi alle storie vere che vuoi raccontare. Si parla di questo qua che poi quando non vanno bene le cose diventa cattivo e dice però non fraintendermi, ma io mi sono attaccata al titolo perché stiamo parlando con Fulvio Bernasconi, il regista, stiamo parlando del suo ultimo lavoro, Il vicino tranquillo, docufiction, non ti piace come termine, però quello è un po' documentario e un po' fiction, e tu ci hai detto appunto che cos'è, perché in fondo lo capiamo anche noi dalla parola di che cosa stiamo parlando, però io devo dire che a me manda abbastanza in crisi sapere che in qualcosa che sto guardando ci sono dei fatti reali che però poi vengono mischiati invece a delle fiction. Come faccio io a capire, prima di tutto, dov'è il confine? E come fai tu a scegliere che cosa aggiungere? Con quali criteri e perché?
No, ma innanzitutto credo che noi, come diciamo creatori, dobbiamo essere onesti col pubblico e fare un patto chiaro col pubblico, cioè okay. Non si tratta di ingannarlo, cioè mm-hmm. Non vorrei mai vendere qualcosa di finto per una cosa vera. Dico, cioè, questa sì. Cosa è importante perché non sempre è rispettata, però invece io okay. Ci tengo, penso che cioè, l'onestà intellettuale sia anche cioè, dire chiaramente al pubblico questo è vero.
E come fai a dirlo?
Beh, ci sono insomma dei codici, cioè non è, adesso,
ci si accorge?
Sì, ci okay. Si dovrebbe accorgere. Okay. Sono dei codici così linguistici, come si dice, anche se il termine è un po' impreciso, che dicono al pubblico: stai vedendo un documentario, stai vedendo una fiction. Cioè, a parte il fatto che si può anche dire, è anche un po' ingenuo però pensare che il documentario sia in qualche modo una riproduzione meccanica della realtà. Anche nel documentario c'è sempre un punto di vista e la realtà è filtrata da uno sguardo, certo, da delle scelte eccetera, però penso che la distinzione va mantenuta e va detta allo spettatore, non si tratta di imbrogliarlo. Cioè è vero che oggi c'è una tendenza nel mondo a mischiare queste due cose, però mischiare non vuol dire confondere, vuol dire che lo spettatore sa quando quello che vede è vero e quello che vede è rifatto.
E perché docufiction non ti piace?
Ma appunto perché docufiction lascia planare questo dubbio, è vero, è finto, non è vero. Questa cosa non così mette un po' in difficoltà deontologicamente.
Ma poi c'è anche questo, sai che mi tornano in mente quei momenti coi musicisti, quando incominciavi a dare i termini, no, ai generi, questo è folk, questo è metal, quell'altro è una contaminazione, e loro dicevano, quasi tutti lo dicono, che a loro non piace essere inscatolati. Allora mi è tornata in mente un po' questa similitudine.
Sì, però qui c'è un po' una cosa in più, c'è proprio, sì, questa questione del patto con lo spettatore. Okay. No? Io penso che è importante che chi produce, fa dell'audiovisivo sia chiaro e sia onesto. Insomma. Mm-hmm.
Dunque, a te piace realizzare documentari, piace inventare delle storie. E stavo pensando proprio mentre parlavi con Sandy, in fondo tu sia quando inventi delle storie ma quando anche devi partire da una cosa che è già nata e devi elaborarla, a te piace anche indagare un po' il mistero, pensando non solo al vicino tranquillo, ma io penso, no, al film ad esempio Misericordia, ad altri. A te piace anche questo. E sai cosa? Un'altra cosa aggiungo. I visi delle persone nei tuoi film, ma anche nei tuoi documentari, nascondono il mistero e, non so, io proprio spesso ho l'impressione che tu voglia scoprirli, un po' come un paesaggio, no? Un paesaggio nella nebbia e cerchi di entrarci e scoprire in questa nebbia magari anche dei tesori, perché no?
Beh, allora, dato che l'hai detto un po' tu, lasciami fare questa citazione. Lo sai che John Ford, il grande regista americano di Ombre Rosse, che ha sempre filmato il Grand Canyon, eccetera, diceva che non c'è paesaggio più bello che il viso di una persona, no? È chiaro che a me piace, cioè, un po' il mistero dell'umano, le sue contraddizioni, cioè chi siamo, come ci comportiamo, eccetera. È una cosa che mi interessa e io penso che mi piace svelarla in condizioni più estreme, insomma. Mi sembra che in qualche modo per me sia più facile rivelare così delle verità profonde, almeno ci provo, con una storia drammatica, con una situazione forte.
Drammatica e anche un po' torbida.
E allora?
Tutto torbido.
Ecco, è tutto torbido. Ma tutte le vite alla fine sono torbide. Allora guarda, mi riaggancio con un'altra canzone. Questa è dei REM. Mon and Mon, sì. Dopo i Maneskin e i Moneskin abbiamo Mon and the Moon. Men on the Moon, che arriva proprio dalla... Cioè è una canzone che nasce proprio grazie al film biografico, anche qui non vogliamo andare troppo nel dettaglio, di un attore, di un comico, anzi Andy Kaufman, che era stato interpretato da Jim Carrey. La canzone è quella dei REM.
This one. left in the pines. Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, then nothing is cool. Moses went walking with the staff of troubled by the horrible asp. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the golden mask. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Are you goofing on Elvis, hey, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to sleep, nothing is cool. If you believe they put a man on the moon, man on the moon.
Man on the Moon, abbiamo detto, dal film omonimo che racconta la storia del comico Andy Kaufman, interpretato dal grande Jim Carrey. Stiamo parlando con Fulvio Bernasconi, regista luganese, stiamo parlando del film che ha appena finito, un film documentario, Il vicino tranquillo, che è una storia vera, il racconto di uno dei crimini più tragici della Svizzera. Era l'86, la storia di Günther Chanun, architetto capo della polizia edilizia di Zurigo, che uccise a sangue freddo 4 persone. Questo film lo potrete vedere in una prossima puntata di Storie su RSI La 1, però a settembre, quando si incomincerà, insomma, dopo le vacanze estive.
E su Play Suisse potete vedere tutti gli altri film, o la maggior parte, Fulvio Bernasconi, film documentari, come appunto Misericordia, Fuori dalle corde, cito alcuni.
Abbiamo fatto alcuni la prova, abbiamo messo,
esatto,
nel campo ricerca
il tuo nome.
Bernasconi,
esattamente.
No, parecchio, parecchio esce.
Un po' alla piattaforma Play Suisse.
Senti, sì. E poi uscirà chiaramente Il vicino tranquillo, e poi ancora, guardiamo un po' avanti, cosa uscirà? Cosa c'è in mente nella tua mente?
Cosa uscirà? Non so, bisogna essere prudenti, perché naturalmente non tutti,
certo,
i progetti sono, anzi. Una piccola parte dei progetti si fanno comunque.
È vero, questa è una particolarità.
Sì,
certo,
sì, sì.
Per cui ci sono tante idee, ma pochi progetti che si fanno. Comunque, in cantiere c'è. C'è una serie che si svolge in parte a Lugano, in parte in Bolivia, una serie televisiva di fiction che si svolge nell'80 ed è ispirata a una storia vera che si svolge un po' nel mondo, diciamo, del narcotraffico e dell'estremismo di destra con i reduci dell'SS.
Sono sempre cose molto così tranquille.
Felici.
Siamo felici. Un bel film romantico, una bella storia d'amore. Mai.
Storia d'amore ho fatto per l'Expo 02, feci nel 01 Swiss Love, che era proprio una commedia romantica, certo divertente. Cioè, non è impossibile.
Però non ti ha dato molta soddisfazione, diciamocelo.
Sì, sì, mi ha dato molta soddisfazione. Ho visto un milione di spettatori, penso che sia il film più visto. Sull'Arte Plage di Verdun era.
Sì.
No, però è chiaro che non è. Sì, sono tirato più da un altro genere di storie.
E sì. Poi c'è qualcos'altro, mi raccontavi ai microfoni spenti, perché in questi giorni stai insegnando alla SUPSI.
Sì.
E tra l'altro, se hai voglia di raccontarcelo, è anche lì sempre horror come genere. Ambientato a Davos, stai facendo qualcosa di bello. È vero che durante il World Economic Forum penso che ci siano molti spunti in questo senso.
Sì, insomma, ho anche, naturalmente sempre con degli altri autori, un progetto di film, diciamo, un po' ispirato alla la disparità tra ricchi e poveri sempre crescente, poi, insomma, una critica al capitalismo neoliberale, diciamolo chiaramente, che si svolge a Davos e che tratta anche della ricerca dell'immortalità da parte dei ricchi. E naturalmente sono andato comunque a vedere un po' il WEF così per ispirarmi, ed sarebbe un film un po' così di fantascienza, un po' distopico.
Quello ti mancava,
Sì.
Del futuro, esatto. Vedi, non sai mai chi hai davanti, esatto. No? Tu vai al WEF e c'è in giro un Fulvio Bernasconi che intanto sta pensando a una fiction da realizzare per quello che vede.
Dunque, mi sono fatto passare per banchiere, così ero sotto copertura.
Davvero?
Ecco. No. Ah. Però non è male come storia.
Vedi che io ci credo, vedi, io sono il pubblico perfetto, io ti credo, vedo
Io sono fabulatore.
Ecco, va bene. Allora, Fulvio Bernasconi, lo ripetiamo, regista, abbiamo detto Il vicino tranquillo, prossimamente sui nostri schermi piccoli, RSI La 1 in Storie, probabilmente a settembre. Ricordatevi questo nome e grazie mille per la visita in Spoiler.
Grazie a voi.
Un ponte, chiedo solamente un ponte per andare. proiettili sopra la testa, è una puntura ma direi che è un po' diversa. La cura c'è ma l'aria non è più la stessa.
E continuare non è soltanto una scelta ma è la mia sola rivolta possibile. Senza dimenticare
che dopo pochi chilometri ci dovremo di nuovo fermare.
Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, con le scarpe nelle mani infilato uno ad uno. Da qui passeranno tutti fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo che passa vale come il primo.
Vita è dolce, life is sweet o la dolce vita? Fabi, Silvestri, Gazzè, un trio pazzesco che ci ha proposto anche questa del 2014. Andiamo ancora più indietro, anni 80, quel decennio lì che ci ha lasciato delle piccole perle e ci aveva fatto conoscere questa grande signora, Tracy Chapman, e noi ascoltiamo ovviamente Talking About the Revolution.
Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.
Yeah. Ed era quasi l'ultima canzone di Spoiler. Abbiamo ancora una cosa di cui vogliamo parlare, perché in occasione della Festa della Donna RSI vi propone 5 film per 5 martedì dedicati a figure femminili che si sono distinte nella storia. Dunque iniziamo oggi su RSI La 1 alle 23:20 circa potreste vedere Radioactive. Radioactive è un film del 2019 diretto da Marianne Satrapi, basato sull'omonimo romanzo a fumetti di Lauren Redness, che racconta la storia di Marie Curie. E allora l'incontro con suo marito Pierre, anche lui studioso, del loro profondo sodalizio intellettuale nonché affettivo, che porta questi coniugi Curie alla scoperta di nuovi elementi chimici come il polonio, radio e della radioattività, oltre a, che al concepimento dei loro figli. Allora nel 1903 fu la prima donna insignita del premio Nobel, che era quello per la fisica, insieme al marito Pierre Curie e Antoine Henri Becquerel per gli studi sulle radiazioni, e poi è arrivato un altro Nobel nel 1911 per la chimica. Dunque, se volete, Radioactive questa sera RSI La 1, 23:20 circa, così per scoprire qualcosa in più su questa donna, questa grande donna, Marie Curie. Brian Adams con Can't Stop This Thing We Started. E poi i saluti e il segnale orario, perché manca poco. Io sono Sandy Altermatt, abbiamo finito Spoiler oggi con Sara Tognola e Fulvio Bernasconi.